Benvenuti a questo terzo incontro del nostro ciclo organizzato dal Dipartimento e dall'Istituto di Studi Avanzati. Innanzitutto do il benvenuto a Giorgio Diritti, il nostro ospite principale. Grazie. A parlare con lui ci saranno due colleghi. Il primo è Mirko Dondi, che siede qui alla mia destra, che ho invitato perché qualche anno fa ha scritto un libro che si chiama La lunga liberazione, giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, ma in realtà conosce molto bene tutto il periodo ovviamente ultima parte della seconda guerra mondiale, della resistenza. In realtà Mirko avevamo pensato di invitarlo perché poi è un esperto anche degli anni 70, quindi avremmo potuto invitarlo in circa 4-5 di questi 4 su 6 degli incontri che sono presenti qui per i suoi interessi di studio, però questo ci sembrava il più adeguato e quindi abbiamo scritto sul programma che insegna a discipline storiche, in realtà è a lingue, mi spiegava prima, faccio questa correzione così oralmente e mi scuso con lui, e gli darei subito la parola per una serie di considerazioni da storico su L'uomo che verrà, film di Giorgio di qualche anno fa, forse quasi penultimo, diciamo, e poi però penso che anche lui vorrà fare delle domande più che altro al nostro ospite, e quindi gli lascio subito, senz'altro indugio, la parola.
Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato. Che dire, Giorgio Diritti secondo me rappresenta degnamente la grande tradizione del cinema italiano che ha avuto un rapporto molto positivo con la storia. La letteratura, come il cinema in Italia, hanno esercitato una funzione anticipatrice anche su linee di ricerca che poi la storia ha intrapreso successivamente. Faccio soltanto alcuni esempi per essere più chiaro. Florestano Vancini gira negli anni 60 lo splendido La lunga notte del 43, dove esprime una tesi storica al tempo del tutto nuova, mentre si sosteneva che la strage, che è considerata poi la prima strage della guerra civile italiana, quella strage per lungo tempo si è sostenuta fosse stata nazista, lui abbraccia nettamente la tesi, rivelatasi giusta, della strage compiuta dai fascisti di Ferrara. Un film splendido che vi raccomando. E soltanto 25 anni dopo, Antonella Guarnieri, con il suo volume Le interpretazioni sulla lunga notte, una storica di livello ferrarese, ha potuto appurare che quell'intuizione di Florestano Vancini era molto giusta. Ricordo un altro film estremamente meticoloso e preciso di Florestano Vancini, che è Il delitto Matteotti, che l'anno scorso abbiamo presentato per la rassegna sui 150 anni dell'Unità d'Italia. In sede di presentazione mi documentai, andai a vedere gli atti parlamentari e praticamente era una citazione quasi letterale di quei passaggi, un lavoro veramente minuzioso. Se ci spostiamo appena un po' più avanti, incontriamo un altro capolavoro ed è La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani, uscito all'inizio degli anni Ottanta, che ha un'altra particolarità. È il primo film che avanza a chiare lettere il tema della guerra civile durante il 43-45. Quindi una lotta ben esemplificata da quella guerra campale fra le spighe di grano, fra persone dello stesso paese che si combattono. Ancora a quel tempo la ricerca storica indugiava, anche per motivi ideologici, e temeva che definire quel periodo guerra civile fosse un po' come mettere sullo stesso piano le due parti. Questo non è affatto vero. Il libro poi di Claudio Pavone, intitolato appunto Una guerra civile, dimostrò, se ce n'era bisogno, che tra le due parti esisteva un solco di valori, di moralità, di comportamenti. Il film L'uomo che verrà di Diritti è in realtà un'opera corale. Le opere corali sono anche le più difficili da realizzare, sia diciamo nella fase di scrittura, pensate alle difficoltà che ci si incontra quando ci si imbatte in un romanzo corale, sia in una fase di realizzazione come questa. Un film straordinariamente documentato, che ha una particolarità rispetto ai film di cui vi ho fatto cenno. Mentre La lunga notte del 43, La notte di San Lorenzo o ancora Vogliamo i colonnelli degli anni 70, altro film straordinario per l'anticipazione, soltanto negli anni 90, quando hanno cominciato i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, ci si è accorto che questo film, che era stato confinato nella commedia L'italiana di Monicelli, in realtà conteneva già una tesi che hanno poi studiato i periti negli anni 90, quella di un colpo di Stato, ci si riferisce al golpe borghese del 70, dell'8 dicembre 70, un colpo di Stato per farne un altro, era la tesi del film, tesi assolutamente vera, ma mai presa in considerazione. Il lavoro di Giorgio Diritti ha una difficoltà in più. Sono usciti prima i lavori degli storici, in questo caso, quindi il suo non è un film anticipatore, ma non esistevano film su questo tema. È un enorme rimosso, una grande difficoltà di realizzazione, un problema anche di coscienza fortissimo che ognuno di noi che ha affrontato queste vicende conosce. Io scrissi in passato due saggi, uno sulla quotidianità, che si intitolava La mutata quotidianità tra Morzabotto e Monzuno, e un altro saggio sulla Stella Rossa, e li ricordo come lavori pesanti proprio dal punto di vista umano, cioè le vicende che mi passavano davanti mi segnavano nel profondo, tant'è che avevo deciso di non vedere questo film proprio per non stare male, e fortunatamente comunque Claudio mi ha convinto del contrario, e sono stato felice di averlo visto. Quindi, per altro motivo, appunto, Giorgio Diritti arriva dopo. Come ci arriva? Ci arriva anche lui con una straordinaria attenzione nel dettaglio, si capisce la documentazione che ha avuto nel realizzare, e ha affrontato tutti i temi cardine di questa vicenda, tutti i temi svolti dalla ricerca storiografica. Ne accenno ad alcuni. Sfiorato ma presente il tema della memoria divisa. Margherita Iannelli nel 1993 uscì con un libro intitolato La guerra povera, che io segnalai e feci pubblicare, che raccontava un'altra guerra, non la guerra, diciamo, un po' retorica del tutto va bene, tutta la popolazione unita si è ha compiuto questo grande sforzo. In realtà una guerra sofferta, una guerra di miseria, una guerra dove il partigiano che chiede aiuto viene sia aiutato, ma anche con delle recriminazioni, cioè è una situazione dove il povero toglie al povero. In questi passaggi, nel film di Diritti lo si vede nella scena della medicazione, è presente ed è fatto comunque con straordinario garbo. C'erano molte cose che si potevano sottolineare, ma in un quadro di così complessa composizione occorreva avere la mano leggera, avere il tocco, e Giorgio Diritti l'ha avuto. E l'ha avuto anche nelle vicende sulla Stella Rossa. Chiaramente il film racconta vicende umane e inserisce dentro questa umanità il movimento di resistenza. È ben centrata l'idea del movimento, i sociologi direbbero etnocentrica, in sostanza del movimento locale che ha l'appoggio della popolazione perché è riconosciuto come i nostri, Nuetar, no? Si potrebbe dire nel film. Quindi un elemento di identificazione istintiva con questa banda locale che, come anche accennato, conosce un momento di dissidio al suo interno quando si spacca proprio sulla strategia da seguire. Qui è riproposto il momento del confronto tra il partigiano Lupo, che veniva da Monzuno, e Sugano, che invece era il partigiano più politicizzato, che veniva da Anzola. Ed è, secondo me, riproposto in una chiave minima, ma esatta, e che rimane. Così come è anche altrettanto vero la visione del partigiano Lupo, che era considerato un capo comunità, su di lui c'erano delle leggende che aleggiavano, infatti vedendolo con mia moglie mi ha detto: ma questo insomma era un eccentrico, che faceva? Girava a cavallo per le colline. Detto, sì, girava a cavallo per le colline, tutte le testimonianze lo riportano e nel film è giustamente rappresentato così. E poi ci sono degli elementi raccolti dell'oralità che rientrano nella dimensione di coralità del film, che sono straordinari, come i dialoghi all'interno della stalla, dove ci sono anche momenti di invenzione, momenti traslati, che sono assolutamente reali in questi dialoghi. Mi sono occupato di culture contadine e anche su questo aspetto l'ho trovato decisamente adatto, decisamente rispondente. Ora, sui temi della memoria divisa, della banda locale, di come è stata rappresentata, mi interessa anche conoscere l'opinione di Giorgio Diritti. Prima però gli vorrei anche dire che ha reso un ottimo servizio alla storia, un ottimo servizio alla memoria. Questo è un film che userò molto a livello didattico, che consiglierò ai miei colleghi docenti che lavorano nelle scuole, perché è un film da far vedere ai ragazzi. Assomiglia di più come modello all'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, ma c'è tutto un microcosmo dentro questo aspetto. E questo microcosmo esce esaltato, non come cultura particolare, ma come questa umanità che vede la sua quotidianità infranta dalla guerra, i suoi ritmi canonici, il Natale, le vacanze, la comunione, giocata su questa cappa enorme che purtroppo sradica un'intera cultura, sradica la comunità di Montesole, che non esiste più, tuttora non esistono che le macerie. E ho apprezzato molto il fatto che Giorgio Diritti abbia evitato l'eccesso di sangue. Raccolsi molte testimonianze orali di civili e di partigiani e sono state testimonianze sulle quali non ci ho dormito la notte. E questo eccesso di sangue che lui poteva mettere, perché era vero, ha cercato di evitarlo. Ha ripreso delle storie vere rimontandole in una sua storia. La bambina che si salva dalla fucilazione perché coperta agli altri corpi è una storia vera, anche se la storia della bambina è inventata, è un effetto artistico. Ma nonostante non abbia ecceduto nelle scene cruente, l'effetto tragico secondo me è ancora più amplificato. E quindi mi devo complimentare, un lavoro di composizione e di sottrazione, quindi lo ringrazio anche a nome dell'Istituto Storico della Resistenza, di cui sono membro nel direttivo, che sicuramente ci ha reso davvero un grande servizio.
Grazie Mirko per questa introduzione appunto storica, cioè da storico, che effettivamente a noi serviva, perché non tutto ovviamente per chi non ha partecipato alla fase di documentazione, o che, o per chi non è uno storico, è immediatamente chiaro e evidente. Adesso darei brevemente la parola a Sara Pesce, che insegna nel nostro dipartimento e che si è occupata variamente del problema della rappresentazione del conflitto bellico nei vari suoi aspetti al cinema, e quindi ci spostiamo più verso gli aspetti cinematografici, e poi su quelli magari torno un po' anch'io e finalmente sentiamo il nostro ospite.
Prego.
Ho acceso bene. Dunque, a me piacerebbe avviare un po' di discussione.
Sì, anche se tu vuoi puoi anche fare direttamente delle domande, così sentiamo lui.
Cosa di cosa ci concede, mi concedi anche tu di tempo.
No, tu quello che vuoi.
Sì, non mi voglio dilungare. Vabbè, forse una piccola premessa. Mi piacerebbe fare una discussione sull'uomo che verrà sicuramente, nell'ambito del problema della memoria e degli studi della memoria, che sono quelli di cui mi occupo. Giustamente, quindi, perché il film, quando l'ho visto, mi aveva posto tanti problemi, a partire da che cosa ricordiamo, cioè che cosa ricordare. Gli studi della memoria si occupano di tanti aspetti. Il primo è cosa ricordare, perché ci sono delle cose che noi ricordiamo, la memoria collettiva, la memoria culturale, cose che si ricordano e cose che non si ricordano. Allora, l'unica citazione accademica che faccio è dalla Aleida Assmann, che è una delle massime studiose, insomma, di problemi di memorie culturali, che scrive questa cosa importante, cioè i mediatori della memoria diventano importanti quando vengono meno i testimoni diretti. Quando la memoria vivente viene meno, quindi quelli che hanno vissuto i fatti muoiono, e diventano più importanti i mediatori. Ecco, il cinema è uno di questi mediatori culturali e ha svolto nella storia del cinema diverse funzioni rispetto a come ricordare, cosa ricordare della Seconda Guerra Mondiale. E quindi, a seconda delle epoche, è successo insomma, l'atteggiamento era diverso, c'è stato immediatamente dopo la guerra la costruzione di che cosa ricordare anche di una geografia, con l'esclusione di alcuni posti, di tantissimi aspetti, e poi poco alla volta, a seconda delle epoche, basti pensare, non so, alla grande stagione del film della Resistenza, gli anni 60-70, come si è collegato, insomma, come ha risposto e metabolizzato anche le tensioni e gli scontri tra la destra e la sinistra. Allora il problema è che cosa ricordiamo nel 2010, visto che il film è del 2010, era il primo punto che mi ero posto. E quindi, secondo gli suggerimenti della Assmann, c'è il problema del pericolo di non ricordare più, no? Ed è per questo che io credo che questo film è così potente dal punto di vista del senso del tempo. Cioè, il senso del tempo di quel luogo in quel momento è anche più importante del racconto dei fatti o della ricostruzione dei fatti. E quindi qui si aggancia la mia domanda sulla genesi. Mi vorrei fare una domanda sulla genesi di questo film, perché il film alla fine ha tutti i ringraziamenti a delle persone precise, no? E quindi si ha la sensazione, a prescindere dalle informazioni che noi abbiamo sul film, su come è stato costruito, su chi ha collaborato, però abbiamo la sensazione che ci sia un contatto diretto tra il fare il film e una comunità, oltre che un territorio. Quindi, e si ha questa sensazione, che è l'entusiasmo anche che credo che abbia insomma animato il commento di Mirko, della capacità di un film di integrazione. Però mi interessava invece, dall'esperienza diretta, capire che tipo di relazione c'è. Cioè, io immagino che ci sono state molte contraddizioni. Poi, usando invece le informazioni che ho ricostruito, c'è stata per esempio una differenza tra quello che è successo sul territorio toscano e sul territorio emiliano. Ecco, quindi io porrei una domanda,
sì,
su questo.
Allora riprendo i fili delle cose che sono state dette. Mi sembra che ci sia un primo problema, che è quello appunto della documentazione, e poi un altro problema, che è anche quello della comunità, della memoria orale, eccetera. Quindi partiamo magari dal primo punto, cioè tu vieni da una esperienza di documentarista, e quindi probabilmente questa ti è servita molto anche in fase preparatoria. Come hai proceduto proprio in fase preparatoria su questo film? Poi parleremo anche d'altro, ma intanto, visto che partiamo da qui.
Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Siccome sono state espresse parole molto lusinghiere sul film, devo dire che un film sicuramente ha un direttore d'orchestra che è ovviamente responsabile, importante, ma se si è ottenuto un lavoro di livello così alto è proprio perché ogni persona, ogni professionista che ha collaborato ha dato il meglio di sé, e di questo insomma sono particolarmente contento e intendo ringraziare appunto chi ha lavorato con me. E in questo lavoro i primi passi sono stati appunto nella dimensione della ricerca, unendo il discorso del capire come è nato, no? la Genesi. La Genesi nasce in realtà parecchi anni fa da uno spunto, un incontro facendo un documentario in cui mi è stato regalato da Monsignor Gherardi un libro che si chiama Le Querci di Montesole. Io, pur abitando, essendo nato a Bologna, poi trasferito per motivi di lavoro di mio padre in altre città, sapevo di Marzabotto, ma in relazione a quelle 20 righe che i libri generalmente indicavano, oppure devo dire con una dimensione diversa da quella che invece la lettura di questo Le Querce di Montesole mi ha dato. La lettura di quel libro ha mosso in me due sentimenti forti. Uno, una profonda sensazione di sgomento e di dolore. Il dolore perché appunto le vicende raccontate sono cruente, amare, coinvolgenti. Ma allo stesso tempo da questo è scaturito un senso di responsabilità, cioè la sensazione che fosse importante trasferire ad altri questo. Cioè che l'esperienza tragica di Marzabotto fosse una importante, significativa testimonianza di come l'uomo raggiunge dei livelli di assurdità, crudeltà, andando a sterminare dei suoi simili, e questo sulla base di ideologie, cioè nel senso che non bisogna dimenticare che tutto questo avviene in funzione del nazismo, cioè di una ideologia che è fortemente caratterizzata dalla discriminazione razziale. Quindi questo senso di responsabilità mi ha mosso nel tempo, nel tentativo prima di capire e poi man mano di vedere se un film di questo genere si poteva fare. Vi confesso che i primi passi sono stati difficilissimi, soprattutto anni fa. Nessuno voleva affrontare questo tema. Ogni produttore a cui mi rivolgevo trovava delle scuse, mi diceva ma sei matto, ma anche altri registi a cui ho chiesto, tipo Ermanno Olmi o altri a cui ho chiesto un consiglio, un'eventuale collaborazione, eccetera, tutti svicolavano, come si suol dire, perché l'argomento, la situazione erano pesanti e intrise anche, come si accennava prima, da conflitti sul territorio ancora aperti nella memoria. Però a un certo punto il percorso ha avuto un'ulteriore svolta, nel senso che grazie appunto a una persona dell'Istituto Parri sono entrato in contatto con alcuni partigiani e con alcuni sopravvissuti. Cioè sono entrato in una fase dopo, diciamo, la lettura di quasi tutti i testi che allora esistevano, in una fase di raccolta di testimonianze orali. E quel senso di responsabilità che già era forte è diventato quasi un vincolo, nel senso che sentirsi raccontare dai testimoni reali queste esperienze, sentire raccontare dai sopravvissuti che cosa è stata la loro avventura in quei giorni e come quei 4-5 giorni hanno segnato tutto il resto della vita in un modo così forte, pesante, lacerante, mi ha fatto andare avanti. E ho cercato di lavorare in questo, appunto, condividendo l'esperienza con le persone che lavoravano con me, quindi facendo uno sforzo enorme. È vero quello che citava prima Mirko, cioè ogni volta che si fa un'intervista a un sopravvissuto, un partigiano, poi non si dorme la notte, perché è veramente raccapricciante quanto è accaduto. Però altrettanto, come dico, per me era importante e sentivo l'importanza di trasferire ad altri questa cosa. Credo che la società ha una grande scommessa nella sua evoluzione, l'uomo ha una grande scommessa e opportunità, quella di capire gli errori del passato per cercare di non farli più. Può sembrare banale, ma il percorso dell'evoluzione è anche questo, e credo sia fondamentale in questo anche il ruolo del cinema, che si pone come strumento, nel mio caso, di raccolta di informazioni, testimonianze, sensazioni, eccetera, per trasformarle in un'emozione. Un'emozione che è tanto più forte quanto è vera, quanto riesce a trasferire appunto il senso di sgomento, ma anche a lanciare un segnale forte rispetto al futuro. E quindi questo è stato, diciamo, il lavoro da cui è nato il progetto, cioè un sentimento di responsabilità, un sentimento spinto da indignazione, se vogliamo, dal dolore, ma anche un restituire in un certo senso una dignità a tutti, alle più di 700 persone che sono morte lì. Perché purtroppo i libri di storia sovente sono delle pagine di carta, malgrado ci siano le buone intenzioni di chi scrive, sovente trasformano le cose in numeri e i numeri sono astratti. Se invece quei numeri sono dei volti, le cose cambiano. Se quei volti sono delle storie, sono i nostri familiari, le cose cambiano. Ecco, io ho sempre pensato che in questo film ogni spettatore doveva, da un lato, sentirsi proiettato magicamente nel 1944, fare una specie di viaggio nel tempo, no? E dall'altro ho pensato che era fondamentale che si sentisse come uno zio di quella famiglia lì, come un fratello, come qualcuno che è in quella comunità, perché in fondo quella piccola comunità è uguale alla comunità in cui viviamo, nel nostro quartiere, nel piccolo paese in cui alcuni di noi risiedono. E solo questa partecipazione, questa immedesimazione, credo riesce a dare la dimensione della tragedia.
A questo riguardo, infatti, volevo chiederti una cosa. Il film inizia con una steadicam notturna, la seconda inquadratura è invece una bambina, no? la protagonista, insomma, Martina. Questa inquadratura ritorna quasi identica, tra l'altro, nel sottofinale. E in fondo uno dei grandi temi degli studi sul trauma storico, trauma studies, eccetera, è come si può rappresentare il trauma storico. Tu hai deciso di farlo attraverso lo sguardo di una bambina, in realtà. Questa idea quando ti è venuta? Quando hai deciso di andare in questa direzione?
Ma nello sviluppo della ricerca gli elementi storici parlavano da soli, nel senso che sono più di 250 i bambini uccisi a Montesole di età inferiore agli 8 anni, e quindi già questo mi sembrava, come dire, era già un'indicazione. Ma oltre a questo mi è sembrato ancor più interessante lo sguardo di una bambina, perché riporta a noi il senso di responsabilità e di attenzione. Cioè, quando eravamo bambini, sicuramente il nostro atteggiamento nei confronti della vita era di curiosità. Tutti noi siamo stati appunto bambini e quindi anche curiosi. In questo il desiderio e l'attenzione era nel crescere di capire le cose. In questo capire le cose avevamo ancora la forza di stupirci, meravigliarci e anche di indignarci, di non capire il perché delle cose. Quindi lo sguardo di Martina è lo sguardo che mi permette di guardare una quotidianità e una presunta normalità degli adulti con lo sguardo reale di chi sente che c'è qualcosa che non funziona, che non è coerente al senso primario dell'esistenza, che è la vita.
Sì, però oltretutto questo sguardo è anche uno sguardo di raccordo, cioè nel film in modo molto sistematico lo sguardo di Martina è esattamente lo sguardo che congiunge il mondo della comunità contadina con l'evento storico che interviene a turbarlo e a sconvolgerlo, tant'è che da un certo momento in poi, a me sembra, però dimmi tu cosa ne, se era un'intenzione, se, lo sguardo di Martina quasi si smaterializza nella seconda parte, sembra quasi lo sguardo dell'angelo nel cielo sopra Berlino, cioè diventa veramente lo sguardo più della storia, mentre nella prima parte è proprio lo sguardo che congiunge un mondo con l'altro, quello della piccola storia legato al ciclo delle stagioni, alla vita contadina, con invece la grande storia più vettoriale, più
normale. Ma all'inizio c'è un equilibrio che è dato appunto dall'osservazione di Martina, è lì, vive, è incuriosita, sente, vede i paracaduti che scendono, sente il rumore degli spari, e va a curiosare, incontra, vede i partigiani che sono in parte familiari, in parte no, e quindi vive queste cose come gli elementi più o meno armonici di una quotidianità. L'evento della strage, o comunque l'evento dell'arrivo dei nazisti, modifica tutto, annienta tutto, cancella tutto, è qualcosa di talmente abnorme che va al di là di ogni rapporto, dove l'unica dimensione possibile è quella di scappare, di cercare in qualche modo di fuggire da quanto sta accadendo. Non si può più capire, perché non si può capire una cosa del genere, perché agli occhi di ogni dimensione umana ciò che è accaduto lì non è comprensibile. Poi l'uomo purtroppo è in grado di fare ancora oggi, lo vediamo nel telegiornale, cose simili, no? Però in uno sguardo diciamo più puro, rimane evidente che questa cosa è abnorme, non ha senso. Purtroppo è il grande limite umano quello di cadere nella violenza e in questo di eccedere fino all'annientazione degli altri e spesso anche di sé.
Sara, volevi dire qualcosa, vero?
Sì, la riflessione sulla bambina era uno dei punti che interessavano a me sulla questione di come ricordare. Perché io vedo la grande forza di questo film è sulle emozioni, cioè un film che è capace di modulare delle tonalità emotive in modo molto sofisticato, intenso o delicato, se si pensa non solo nella costruzione dei personaggi, ma dal punto di vista visivo, i colori, il contrasto tra colori caldi e colori freddi, i silenzi, i semitoni, è musicale anche dove non c'è la musica. Ecco, io che sono insomma ossessionata da cosa si ricorda e come si ricorda, mi sembra che l'universo emotivo sia un universo, la potenza di questo film, che porta attira lo spettatore, e, diciamo, sollecitando una dimensione primaria della vita di ciascun individuo, e quindi la casa materna, gli affetti, c'è molto anche toccare tra le persone. È un livello primario che concerne la costituzione del soggetto, la psicologia, il ciclo vitale, il concepimento, la gestazione, il parto, eccetera. E questo a me sembra che sia un fatto diverso del modo in cui il cinema ricorda la guerra rispetto a tutta la parabola, anche soltanto di un esempio che mi veniva in mente, di un esempio come, non so, di 10 anni fa, Il partigiano Johnny di Guido Chiesa, che è un film molto sofisticato dal punto di vista dell'immagine, ma che gioca con e si interroga sulle stesse, ha lo stesso problema di che cosa ricordare e di come ricordare. Si basa su un romanzo, adesso lo dico un po' per gli studenti, si basa su un romanzo di Beppe Fenoglio della fine degli anni 60, che ha moltissimi dubbi sulla resistenza, sull'essere coinvolto sulla resistenza. Ecco, e l'universo emotivo lì è più agganciato sul problema di agire, devo agire, cosa devo fare, è giusto fare, un rovello interiore, un'introspezione. Qui a me sembra che io mi interrogo su che cosa proprio collettivamente, che cosa ricordiamo, e quindi in che modo il film e il cinema in generale si inserisce sui nostri modi collettivi di ricordare. Mi sembra, e questo insomma è un suggerimento, non so che se tu, è una questione che ti sollecito sulla tua sensibilità naturalmente, cioè questo ritorno primario, mentre non lo so, quindi la bambina, mentre il racconto è di, non so, adesso mi veniva questo del partigiano Johnny, l'universo emotivo è più legato a una dimensione adulta. Qui abbiamo la, diciamo, anche un ritorno al primario come basi fondanti dell'umanità, uno spazio circoscritto e accogliente, perché quello è uno spazio circoscritto e accogliente finché non precipita la storia, e anche un tempo circoscritto perché è un arco di mesi, e infatti poi dal punto di vista diciamo della complessità, cioè non è, questo è un film di memoria perché non dà spiegazioni, insomma non è un processo di analisi, non si occupa di spiegare. E questa è una sollecitazione più che una domanda, non so se...
Sì, ma io sicuramente sono...
Sarebbe bello se c'è sì e così.
No, sì e così no, nel senso il discorso è legato, credo, appunto a un disegno complessivo anche, nel senso che se uno pensa che il film non è solo una pagina in storia, ma ha come percorso, diciamo, suo, quello di entrare nella storia, ad essere fermento, mi viene da dire, cioè occasione per fare memoria per le future generazioni, è inevitabile andare a toccare quelli che sono i temi fondamentali, ma poi i fatti stessi lo raccontano, cioè allora avere un fratello, essere in una famiglia con tanti bambini, eccetera, erano una cosa normale, era il senso della vita, era così. E questa cosa forse noi oggi l'abbiamo persa in una società, diciamo, tecnologica ed evoluta, ma in questa dimensione primaria ci rispecchiamo comunque, perché noi siamo, vorrei dire, biologici, e quindi sulla base di questo riaffiorano in noi delle emozioni e diventano un senso ampio di racconto, diventano qualcosa che esce, diciamo, dal raccontare da fuori, ma che diventa per forza emozione, perché chiunque di noi, faccio un esempio di una situazione, credo da bambino, la prima volta che ha visto le lucciole si è incantato, no? Si è rimasto colpito da questo. Allora, l'andare a toccare certe cose vuol dire creare un meccanismo di coinvolgimento che è partecipazione, e che quindi fa sì che la memoria non diventi una memoria di una cosa che guardiamo da fuori e dobbiamo apprendere come un testo, ma vuol dire condividere una memoria, perché quella memoria lì è anche la nostra, e quindi la memoria di Marzabotto diventa anche la nostra. Adesso un po'.
No, ma sempre su questo tema qui, la documentazione infatti poi riguarda anche poi una serie di gesti quotidiani che danno proprio questo spessore di esperienza vissuta al ricordo. Per esempio, questa comunità contadina poi è una comunità che è sfaccettata, e qui secondo me c'è anche una bravura di costruzione, è una micro comunità dove però ci sono pareri diversi, c'è il personaggio più emancipato, c'è quello meno emancipato, ci sono le resistenze interne, questo è poi un tema che in realtà attraversa un po' tutto il tuo cinema, cioè questo delle micro comunità, io le chiamo le comunità primordiali, che in realtà poi però sono primordiali, ma dentro hanno tutta una serie di meccanismi interni particolari e delicatissimi, che se non li si conosce si possono commettere gravi errori. E quindi in questo caso proprio concretamente queste scelte, sui dettagli, sui particolari dei personaggi, vengono da questo discorso di documentazione orale che hai fatto nella prima fase, immagino.
Sì. Sì, sicuramente da lì, ma anche da una documentazione di lettura. I libri della INL da quel punto di vista lì sono interessantissimi, ma anche altri sulla dimensione della civiltà contadina dell'Appennino. Ho letto molte cose in quel senso, anche cose che non sono legate specificatamente alla strage, a quel periodo lì, ma su che cos'era la vita allora, come ad esempio, non so, si citava prima la leggenda, scusate, la situazione della stalla, dove si racconta, no, di questo viaggio. In realtà, realmente, questo spunto nasce almeno in parte dalla dimensione di ciò che accadeva nell'Appennino, primi del Novecento, dove le famiglie emigravano, andavano in Sardegna realmente a fare la stagione del taglio della legna, per fare il carbone e la legna e per fare le traversine delle ferrovie. Quindi il discorso, non so come dire, piccoli tasselli raccolti qua e là, poi fanno un mosaico che ha una sua coerenza, perché credo che, e questo è il mio modo di fare cinema, sia importante sempre, come si suol dire, parlare di ciò che conosci, se no si rischia di cadere in una sensazione di ridicolo anche. Purtroppo molto nostro cinema ha questa caratteristica, cade nel ridicolo. Le fiction televisive sono patetiche, credo in alcuni casi fortemente diseducative, perché mostrano in un modo superficiale e danno dei quadri superficiali delle dimensioni del passato, proprio in modo offensivo in alcuni casi, perché costruiscono delle foto cartolina che sembrano proprio delle cose stereotipate, dove sono uno o due gli elementi veri, ma vengono conditi con dei contorni veramente pessimi. Il parallelo alla cucina mi viene sovente quando penso al mio lavoro, eccetera. La cura, un buon ristorante, un buon cuoco è colui che ti dà la dimensione di una cura nella ricerca delle materie prime. Se prende il pesce surgelato, la carne della settimana prima, hai voglia a lavorare, viene fuori una cosa comunque senza gusto. Ecco, quindi l'attenzione è cercare le materie prime, avere tutti gli elementi giusti nella costruzione di un film. E sulla base di questo poi, certo, c'è un equilibrio, una capacità, un'affinità che ci deve essere con la materia, ma lì è la base. Ripeto, quello che si vede in televisione spesso è imbarazzante.
No, beh, soprattutto nel campo diciamo così, della fiction storica, sì, istituzionale. Il livello spesso
è anche nell'ambito dei dialoghi, delle cose, cioè si sentono le persone raccontare, parlare in un modo che è totalmente assurdo, considerando l'epoca in cui sono. Allora, da quello magari che ho fatto io, che è una ricerca fino al minimo particolare anche dal punto di vista linguistico, a quello che si vede alla TV, ci sono veramente molti, molti parametri di distanza, molti metri, diciamo. Un po' più di attenzione non guasterebbe.
Sì, allora, no, sicuramente volevo darti la parola. Prima però, siccome siamo su questa cosa qui, avrei un paio di curiosità più da cinefilo che non da storico, e volevo portere, sai, quelle cose che uno fa, dice, però proprio bravo qui, come gli è venuta questa idea. Una è, a un certo punto introduci il passaggio delle stagioni, è primavera, attraverso un'ellisse che è però sottolineata da una voice over che è un tema di Martina Letta, però non può essere letta da lei, visto che lei in realtà paradossalmente in questo film di voci, dialetti, accenti, inflessioni, non parla. Come ti è venuta, accidenti, bella idea, quando ti è venuta in sede di sceneggiatura? Cioè, qui parlaci un po' anche del mestiere, oltre che del mestiere dello storico, anche del narratore, insomma, un po' esperto. Poi un'altra domanda simile, tecnica, poi scusa, sicuramente immediatamente ti do la parola.
No, allora, è difficile, come dire, torno alla cucina per fare un esempio.
Segreto?
No, non è un segreto, semplicemente mentre sei lì e stai lavorando in fase di sceneggiatura e prendi tutti gli elementi di cucina, a un certo punto ti accorgi che nell'ambito del racconto è comunque fondamentale a un certo punto introdurre e dare una sensazione del tempo, del rapporto con le cose e dare un'identità a Martina nel suo essere, non una bambina muta e basta, ma una bambina muta che osserva molto, che contemporaneamente ha una capacità comunicativa, una bambina muta ma intelligente. Quindi sulla base di questo, pensa o non pensa, è venuta fuori la cosa del tema, per dirti. Quindi, insomma, poi questo mestiere è fatto anche di creatività. La creatività spesso è semplicemente legata ad avere degli elementi che ci sono nella realtà, ma nell'elaborarli e farli propri e trasformarli per metterli a servizio di quello che stai raccontando.
Certo, l'altra cosa che mi incuriosisce è la sequenza dell'uccisione della mamma di Martina, che è un po', mi rilascio alle cose che diceva prima Mirko, lì invece lo sguardo di Martina non basta. Martina si nasconde dietro un muretto, c'è questa forte soggettiva, il muretto ostacola realmente la visione, e abbiamo un plongé dall'alto sull'albero dove c'è un altro testimone che vede lì, è come dire, lo sguardo si allontana, no? Prende una distanza, e da questo momento in poi effettivamente c'è una dinamica più, diciamo così, tra virgolette in senso buono, reticente nei confronti appunto del sangue, di quella violenza che effettivamente pone un problema di rappresentazione vero e proprio, ecco. Anche lì dal punto di vista visivo avevi le idee chiare subito o ti è venuta
abbastanza?
Ah, sì.
Abbastanza, anche se poi questa cosa la affini magari in montaggio, nelle scelte, perché magari si sono girate anche delle immagini dal basso lo stesso dal punto di vista di Martina, però c'è una cosa che mi pareva fondamentale sempre nel rispetto, diciamo, delle persone che sono cadute a Montesole, cioè di non spettacolarizzare, era fondamentale proprio in una dimensione di rispetto e anche poi in una dimensione narrativa. A un certo punto mi è emerso, diciamo, dalla memoria personale o dai ricordi, così, una sensazione ben precisa che penso anche altri di voi avranno avuto. Cioè, quando noi abbiamo qualcosa di forte, doloroso, drammatico, succede anche alle persone, non so, che hanno un incidente stradale, no? Quando tornano, diciamo, al risveglio, no? In ospedale, o quando passano dei mesi e devono parlare di questo evento, si ricordano fino a un certo punto. Poi c'è un pudore stesso che il nostro cervello, diciamo così, crea per tutelarci. Io ho pensato che quindi anche nell'ambito del rapporto col film questa potesse essere una chiave interessante, cioè arrivare un millimetro prima di quell'attimo in cui le cose sono talmente forti da non poter essere sostenute dal punto di vista, diciamo, dell'emozione personale. Questo sia per i protagonisti che anche per lo spettatore in un certo senso. Quindi ho giocato secondo questo livello qui, sottile, no? Cioè nel mantenere un pudore e allo stesso tempo comunque credo che questa sia la dimensione che tutte le volte ci fa accartocciare lo stomaco e ci dà una densità, ahimè, drammatica molto forte.
A proposito di quello che dicevate sulla fiction veramente mal realizzata, su questo convengo molto con questo giudizio, ora, perché poi negli anni 60, negli anni 70, allora si chiamavano sceneggiati, forse era meglio continuare a chiamare sceneggiati, perché erano di livello e con uno scrupolo invece elevati. Ne ho parlato anche in diversi momenti con dirigenti della RAI e mi dicevano, ma in realtà la differenza tra la fiction e il cinema sta nei tempi di realizzazione. Ora è del tutto evidente che Giorgio Diritti ha studiato molto per arrivare a questo livello e poi in generale tutte le scritture riuscite richiedono del tempo, e questo è normale. Però facevo notare che, certo, questo è vero, è una questione di tempi, di budget, di quello che vogliamo, ma è anche poi una questione di scelte politiche. Franco Pannacci, che ha collaborato con Giorgio Diritti alla realizzazione di questo film, diversi anni fa mi sottopose un testo per una fiction di Enzo Biagi che si intitolava Linea Gotica e mi ha detto: guarda, se è rispondente ai fatti, se secondo te può funzionare, considera che deve essere una fiction. In effetti, quella per il ritmo della fiction aveva, almeno dalla sua, l'onestà intellettuale, la documentazione e la coerenza, quindi gli espressi a Franco Pannacci il mio giudizio positivo, ma lui poi mi fermò dicendo: no, guarda, Biagi è bandito dalla RAI e quindi queste cose non si faranno più. Questo per farvi notare come funzionano le cose in quella che dovrebbe essere un'azienda pubblica, quindi anche non si occupa certamente del rigore documentario, purtroppo, negli ultimi anni. Vorrei sottolineare altri elementi che la discussione mi ha suggerito. L'idea, l'espediente della bambina che racconta, in effetti c'è anche nel film della Notte di San Lorenzo. La bambina racconta, probabilmente negli anni 70, negli anni 80, quando è diventata adulta e si rivede lei sempre con gli occhi di bambina. Secondo me è una tecnica narrativa che funziona molto proprio per depurare il racconto da orpelli, va molto dritta nell'osso delle cose. Vi segnalo un romanzo e anche un film poco noti, ma altrettanto azzeccati nel taglio, di Silvano Agosti, Uova di Garofano, dove anche lì c'è proprio una considerazione profonda del bambino che dice... che non capisce l'assurdità della guerra, la rifiuta, non la capisce, dice: ma perché vi riducete così? No? Per lui sembra naturale che le cose non debbano confluire nell'orrore assoluto. Altro aspetto preciso del film è il ruolo dei parroci. I parroci in effetti si schierarono compatti con la comunità e aiutarono, solidarizzarono con la formazione della Stella Rossa. E il passaggio che Claudio Bisoni aveva accennato sulla comunità primordiale che ha i suoi equilibri, le sue sfumature, ma serve molto per capire l'aspetto della scelta iniziale, il da che parte stare, che quasi tutta la comunità nella sua interezza, il 99%, non ha alcun dubbio sulla parte dalla quale stare. Mentre nel film è anche qua ricostruito bene un attacco nazista alla collina dell'estate del 44 che viene respinto dalla Stella Rossa, che è uno dei momenti, diciamo, delle fasi più felici della brigata partigiana. Aspetto che vorrei sottolineare è che la strage di Montesole non è una strage di rappresaglia, cioè non è un'azione che risponde a un'azione partigiana, è un'azione invece di pulizia territoriale, di pulizia etnica, si sarebbe detto negli anni 90. E studiando anche le stragi naziste nel corso del tempo, la larga maggioranza delle stragi naziste sono stragi imperniate a questo scopo di semplice pulizia territoriale e che non sono in risposta a un attacco partigiano. Noi abbiamo forse vivo l'esempio della strage delle Fosse Ardeatine, che quella è una strage di risposta, ma le altre, gran parte delle altre, in effetti non lo sono. C'è anche un altro particolare interessante che ritroviamo sia nella Notte di San Lorenzo che in questo film: la chiesa come rifugio, la preghiera per scongiurare il pericolo, no? A ognuno di noi, no? Nella vita, nei momenti nostri più tragici ci attacchiamo a qualcosa per scongiurare il peggio, e anche qua secondo me è restituito con estrema precisione.
Grazie Mirko per questa integrazione. Io però adesso devo dire che siccome è quasi un'ora che parliamo di questo film, avrei anche voglia, qualche curiosità, di tornare un po' indietro a ritroso altri film, altre cose fatte da Giorgio nel corso di questi anni, perché in realtà, appunto, invitandolo qui io mi sono accorto che in realtà tutto il suo cinema è a suo modo politico tocca dei temi che in realtà, pur facendo riferimento magari ad episodi storici, in realtà stimolano la contemporaneità. Il suo primo lungometraggio di finzione, Il vento fa il suo giro, che ha avuto insomma poi una storia distributiva particolare, adesso magari tu ci dici qualcosa, anche se è abbastanza nota, è un film veramente interessante, ma tu prima dicevi, e questo film, l'altro, non me lo voleva produrre nessuno, ma quando sei andato dal produttore Del vento fa il tuo giro e gli hai raccontato cosa volevi fare lì? Che ancora, se vuoi, ancora più incredibile come, sulla carta, cioè la storia di un professore che abbandona una regione per andare in un paesino di montagna dove c'è una comunità completamente chiusa che parla solo in dialetto, e il film dice lo faccio in dialetto. Cioè, è problematico, immagino, dal punto di vista della produzione. Poi come si è sbloccata questa situazione? Ma
infatti la situazione si è sbloccata, come anche poi in parte per L'uomo che verrà, perché io sono produttore.
E quindi,
per cui, cioè, nel senso che se dovevo aspettare, tra virgolette, la dimensione produttiva di quello che è il cinema italiano, almeno fino all'altro ieri, adesso sono tutti che mi corrono dietro, tra virgolette, ma in passato, però in passato l'atteggiamento era sempre di grande imbarazzo tutte le volte, e questo lo dico anche perché magari qualcuno di voi pensa in futuro di fare questo lavoro, cioè bisogna, credo, scegliere e decidere chiaramente che strada è nella nostra vita, se si vuole essere registi o se si vuole, tra virgolette, raccontare qualcosa con uno sguardo proprio e diventare quello che normalmente viene chiamato un autore, no? Questo senza una presunzione autoriale, ma semplicemente sono due percorsi diversi, perché nell'ambito di quello che è stato, ad esempio, il mio proporre in passato progetti, tra cui Il vento fa il suo giro, c'era sempre nel cassetto del produttore con cui parlavo un altro film da fare. Mi veniva detto, ma c'è questa commedia, questa cosa, una cosa sui giovani, una cosa divertente. Io devo dire che ho rifiutato, e con questo non voglio fare neanche una... non ho rifiutato solo per presunzione o per coerenza, eccetera, anche forse per la paura, perché credo che sia importante, e quando dicevo fare delle scelte, sapere cosa si vuole, essere coerenti a queste scelte. Ho visto molti colleghi, appunto, che invece rispetto a un progetto interessante che avevano, hanno scelto di fare la commediola, eccetera, e poi non hanno fatto più niente, nella loro carriera è finita, perché hanno dovuto raccontare qualcosa che non sentivano. Io credo che nella comunicazione, se non è solo comunicazione, ma se ha un contenuto profondo, se ha una riflessione, se ha un'analisi storica, se vuole incidere nella società, se ha un punto di vista forte, è importante la coerenza. Cioè voi dovete essere e fare ciò che sentite dentro. Questo, tra l'altro, in generale credo che sia un segreto per vivere bene, perché trovarsi magari ad accettare dei compromessi per poi vedere anche che grazie ai compromessi non si sono raggiunti i risultati è veramente umiliante. Quindi, tornando al discorso del vento, il vento è un progetto che nasce a un certo punto per rivolta al sistema, o per reazione, diciamo meglio. Nessun produttore voleva finanziare, il Ministero aveva bocciato il progetto per due volte, la RAI sorrideva tutte le volte che si è provato a presentarlo, perché era un film in lingua occitana, in un ambiente di montagna. Tra le motivazioni del Ministero che ho incorniciato ce n'è una in cui si dice non si capisce bene a chi possa interessare un film in cui ci sono pastori e capre. Ecco, questo è il livello, sappiate, tante volte degli interlocutori che si incontrano, no? Quindi da questo punto di vista l'unica possibilità a un certo punto è mettersi in gioco prodotto da soli. Non però, da solo, perché in realtà, e questo è sempre uno stimolo ulteriore, non l'ho prodotto da solo, l'ho prodotto con un gruppo di persone che si è, diciamo, unito a questo progetto credendo invece nella sceneggiatura, e quindi lavorando in una specie di cooperativa, in un meccanismo di coproduzione, e quindi investendo nella propria energia. Queste persone, noi abbiamo garantito soltanto il dormire, il mangiare, ma queste persone che avevano poca esperienza nel cinema hanno avuto l'occasione di fare un gradino in più. Chi era assistente ai costumi è diventato costumista, chi era assistente scenografo, eccetera. E in questo, diciamo, meccanismo evolutivo e qualitativo siamo riusciti a realizzare un prodotto che poi era di grande qualità.
Poi però succede anche che i film bisogna farli girare, nel senso non girarli, farli andare in giro, e questo è in realtà uno dei temi di politica del cinema più concreti oggi. Il problema della distribuzione è un tema fondamentale, e lì mi sembra di capire che poi c'è stata anche una sorta di intesa con un esercente milanese, no, che lo ha proposto, no?
L'intesa, per essere più precisi, è nata così: dopo appunto tutte le difficoltà produttive ci siamo trovati da un lato con il film che veniva richiesto e premiato in vari festival europei di grande prestigio. Ricordo che il primo festival a cui siamo stati, il London Film Festival, c'erano 5 film italiani, uno era di Salvatore, uno di Giordana, uno dell'Archibugi, se non sbaglio, no, della Comencini, scusate, ospite, e io, che non si sapeva chi fosse, ero il fantasma della situazione. E la critica inglese citò in prima pagina del catalogo come film più interessanti, tra i più interessanti di tutta la rassegna, appunto Il vento fa il suo giro. Quindi questo era un segnale forte. Malgrado questo, e malgrado moltissime altre esperienze simili, i distributori italiani dicevano: ah sì, bello, ma però. E in questo valzer di, diciamo, di negazioni, eccetera, il tempo è andato avanti, sono passati 2 anni, fino a quando, per esasperazione e anche perché il film era nato in coproduzione, abbiamo deciso di fare un po' di debiti in più. Abbiamo coinvolto 7 realtà italiane, tra cui la Cineteca di Bologna, chiedendo loro di stampare una copia ognuno. E siamo partiti noi a distribuire il film in una dimensione regionale, cioè andando prima in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, eccetera. Il film ha avuto la forza di camminare da solo per ciò che era, in un primo momento, e comunque il caso più significativo è stato che poi, arrivando al Cinema Messico di Milano a giugno del 2007, se non sbaglio, 8, adesso non mi ricordo più, il film poi è rimasto in sala continuativamente lì per 1 anno e 8 mesi, e da questo si è creato appunto poi man mano il caso, certo. Poi tutta l'intelligenza e i giornalisti e i cinematografari vari sono andati a vederlo e tutti hanno detto: ah, ma Mimu. E quindi questo anche per dire sempre a chi di voi ha intenzione di lottare per qualcosa, che è importante non mollare mai, cioè che è importante andare fino in fondo, sicuramente avendo la determinazione anche di capire se ciò che si è fatto ha un valore, eccetera, ma bisogna insistere.
Parliamo un po' anche di questo film più nel dettaglio, appunto per chi non l'avesse visto, alcuni l'avranno visto, alcuni no. La cosa che secondo me è veramente interessante anche qui è che c'è un soggetto esterno, è un professore progressista che sembra ha letto Marcuse, si è formato sui testi giusti, progressisti di un certo tipo, e arriva in questa comunità montana che parla il dialetto occitano, Piemonte, e innanzitutto arriva la prima sequenza sembra Shining, cioè c'è lui in macchina che va in mezzo alle montagne e arriva, invece di trovare un maggiordomo di colore trova un cane rabbioso che li abbaia dietro, però poi in realtà riesce a integrarsi almeno inizialmente, cioè a trovare casa all'interno di questa comunità, e lì iniziano subito i problemi. La cosa che mi ha colpito di più di questo film, anche rivedendolo per questo incontro, è che da un lato, ancora una volta, come dicevamo prima, anche se questo film è precedente, la comunità primordiale è sfaccettata al proprio interno, c'è chi è più aperto allo straniero, chi meno, eccetera, e lo straniero esterno in alcuni momenti è di un'ottusità totale nei confronti delle dinamiche interne della comunità, e questo è un aspetto secondo me importantissimo. Come hai lavorato su questo elemento qui? La complessità interpretativa proprio.
La fortuna, diciamo, che anche qui è data dal fatto che il film parte da avvenimenti realmente accaduti, quindi c'è una matrice di realtà molto forte che ha caratterizzato la scrittura, su cui c'è stata poi un'elaborazione con Fredo Valla, però la matrice, diciamo, è la realtà, e la realtà spesso ha la forza, ha una forza di verità e di autenticità che sono superiori alla penna, diciamo così, alla capacità letteraria. Quindi in questo la sensazione, diciamo così, degli elementi che ho raccolto appunto lì sul territorio e anche di altre storie mi hanno fatto comunque capire, ed è un po' una dimensione che cerco di difendere nel lavoro che faccio, cioè che non esiste, come invece tante volte ci propone, il buono e il cattivo, ma che spesso noi siamo, a seconda delle situazioni, buoni o cattivi, o a seconda delle situazioni agiamo in modo tale da appunto porci nei confronti delle cose della vita e da modificarle in un senso che può essere appunto buono o cattivo. La figura dell'ottusità di questo francese era fondamentale nel senso che volevo dare al film. Perché? Perché il film tocca, diciamo così, il grande tema dell'integrazione, e l'integrazione non può essere fatta semplicemente da chi accoglie o solo da chi arriva. Ci deve essere una capacità di fusione degli elementi, una capacità di comprensione, ed è ciò che invece sistematicamente non avviene. C'è una chiusura sovente delle persone che sono, diciamo, residenti, e questo vale anche nel quartiere, nella casa, nel condominio, in ogni posto, guardano con diffidenza il nuovo inquilino, no? E non appena questo mette la bicicletta nella parte sbagliata del cortile incominciano a brontolare, e dopo la seconda volta gli bucano le gomme, no? Quindi questo per dire cosa? Che è fondamentale, da un lato, una disponibilità, ma anche chi ha parcheggiato la bicicletta deve capire che forse vale la pena, per il quieto vivere, andare dall'altra parte. Adesso questo in una sintesi un po' veloce, però credo che in questo appunto uno delle cose che mi piace difendere è un senso di oggettività nelle cose, nel senso di raccontare le contraddizioni umane, perché questo diventa anche il modo per conoscerci, e quindi forse, e torniamo al discorso del tema della memoria, per far sì che l'esperienza umana tradotta in un film sia esperienza umana che va alle future generazioni in un'occasione di riflessione che possa forse migliorare la convivenza.
Sì, il film in realtà appunto in questa descrizione della logica comunitaria e il modo in cui la comunità si immunizza dall'esterno, dall'entrata dello straniero, eccetera, sembra quasi un trattato di biopolitica da certi punti di vista, perché è veramente molto preciso. Però ecco, dal punto di vista invece figurativo, mi sembra che nel film ci sia un contrasto netto tra questo brulichio della comunità umana con le sue contraddizioni, le sue incomprensioni, il suo dramma comunicativo, e invece la silente placidità degli scorci della natura, eccetera. Da quel punto di vista lì, come hai lavorato e come hai evitato, cioè la cosa interessante è capire se ti sei posto il problema di evitare, come dire, la bella immagine fine a se stessa, no? come hai proceduto lì? No,
sicuramente quella è stata la prima preoccupazione, non volevo fare le cartoline di montagna, diciamo così, perché avrebbero dato una sensazione diversa. Ma la logica, io credo, nel cinema è sempre di lavorare, almeno in quello che faccio io, in un rapporto in cui l'ambiente racconta tanto quanto viene detto dai protagonisti o fatto dai protagonisti. Cioè la sensazione psicologica che noi abbiamo, pensate in una stanza, no? Noi entriamo in un ambiente, in una stanza, in una casa, al di là di quella che è la persona con cui parliamo, tutto l'arredamento, i muri, quanto sono ingialliti, eccetera, ci danno una sensazione di accoglienza, oppure di vecchio, oppure di stantio, di giovane, eh? Quindi credo che la dimensione appunto degli scenari, dei cosiddetti fondi nel cinema sia altrettanto importante, e quindi nel Vento fa il suo giro ho lavorato nella scelta delle montagne e dei fondi eccetera proprio in questa logica. Se riguardate il film vedrete che lo stato psicologico dei personaggi è sempre accompagnato da una dimensione alle spalle di qualcosa che c'è, che racconta tanto quanto appunto ciò che accade in prima scena.
Anche qui la perversa curiosità cinefila, a un certo punto, nel senso che ti dico perché ti chiedo questo, perché mi interessa anche il modo in cui nel tuo cinema in alcuni momenti c'è questa appunto grande equilibrio, capacità espressiva trattenuta a volte eccetera, però ogni tanto c'è anche il mestiere che viene fuori quasi istintivamente, no? E questi momenti mi colpiscono molto. A un certo punto, per esempio, decidi di fare una cosa per un film così dove la scrittura insomma è ben distribuita e ben nascosta, decidi di fare una specie di flashback menzognero per raccontare lo scontro fisico tra la contadina più, diciamo, più, adesso non mi ricordo come si chiama, più
Emma,
esatto, tra Emma, la contadina più arrabbiata e più contraria allo straniero, e lo straniero stesso, che danno in realtà due versioni diverse dell'evento. Una è quella giusta e una è quella finta, però in realtà noi le vediamo tutte e due, e quindi c'è, in questo film di scorci di montagna, di descrizione minuziosa, c'è un momento hitchcockiano, rashmoniano, che entra dentro così, no? E come ti è venuta questa idea e come l'hai gestita anche qui?
Ma perché mi sembrava logico così. La risposta adesso sta bene, non so, era importante comunque raccontare come appunto il diverso punto di vista sulle cose e i piccoli dettagli trasformano la realtà, e come da queste, da questa differente visione della realtà possa nascere poi una spaccatura, un cambiamento, una frattura nel paese, tutto il disastro. Cioè, questo tra le righe è anche un messaggio sottile al mondo dell'informazione, no? A come tante volte l'informazione trasforma, modifica le cose sottilmente, già da quello può cambiare la storia del mondo, no? Adesso ho detto un po'. O anche semplicemente la storia delle persone. Pensate a quante volte nell'ambito di quella che è la cronaca vengono cosiddetti, come si suol dire, sbattuti mostri in prima pagina, no? Io ricordo il caso abbastanza inquietante di un padre accusato di pedofilia, di aver violentato la bambina di un anno o poco più, eccetera, imprigionato, messo. E poi quest'uomo innanzitutto è stato fuori dopo 2 anni che la bambina soffriva di una purtroppo forma di malattia che è molto grave, rara, eccetera, quindi lui non era assolutamente colpevole, ma quest'uomo alla fine sulla base di quest'onta si è suicidato, no? Allora non sono cose piccole, ecco, credo che la dimensione della verità sia un altro grande tema dei nostri giorni, no? Quale verità? Qual è la verità? E su questo la responsabilità della comunicazione è grandissima, e lo specchio di questo elemento, diciamo, nell'ambito del film lo è in una piccola comunità, ma è lo specchio comunque di una grande realtà.
Io vorrei dedicare quest'ultima sezione, prima delle domande dal pubblico, a anche un po' i tuoi documentari. Nel 2002 avevi fatto Con i miei occhi, che ora è disponibile in un CD assieme a un altro tuo documentario, Piazzati, e mi interessa questa storia perché anche qui c'è il tema della comunità primordiale, cioè è un villaggio di indios di 700 persone distribuiti in 6 villaggi diversi, da cui qualcuno va via, si allontana, e qualcun altro, che è il fratello di questo qualcuno, viene incaricato di andarlo a cercare e inizia un viaggio. E gli occhi con cui noi vediamo questo viaggio sono i suoi, sostanzialmente. Ma attenzione, questo è detto dalla voice fuori campo, è la sua, la voice over è la sua. Il suo sguardo è lo sguardo della sua comunità intera, perché la sua comunità è nata da uno sguardo. Allora, insomma, come dire, è molto interessante questa cosa. Come ti è venuta questa idea? Come hai lavorato sulla dimensione del racconto orale? Che qui, mentre altrove è evidente che il racconto orale ha più voci, ha più accenti, ha più sfaccettature, qui invece la voce è incorporea, è immateriale, è cosa strana, no? Perché di solito invece nei tuoi lavori non è così. E quindi da dove viene, e chi l'ha scritta, come si è sviluppato il progetto e come hai poi lavorato?
Questo è un progetto molto particolare. Allora, io sono stato in Amazzonia 12 anni fa, e anche di recente peraltro, per fare degli altri lavori, diciamo, di carattere televisivo. Durante questo viaggio ho usato i tempi morti, come si suol dire, per girare comunque delle immagini, per andare a caccia di sensazioni, di emozioni, di storie. Cioè ho fatto quello che dovrebbe essere, secondo me, realmente il lavoro di un documentarista, cioè uno che parte come un pescatore e va a cercare qualcosa. In questo cercare ho man mano raccolto immagini, sensazioni, eccetera. E poi, arrivato quasi alla fine del mio viaggio, sono entrato in contatto con la comunità del Satare Mawe, dove mi hanno raccontato appunto della, da un lato, della leggenda della loro identità, cioè appunto di un popolo che nasce dal Guaranà e che ha come riferimento il Guaranà, che voi forse avrete sentito nominare, ma è una pianta particolare il cui frutto sembra proprio un occhio. E dall'altro mi hanno raccontato, quindi c'era questa dimensione della cultura dello sguardo, lo sguardo come fonte di vita, come fonte di conoscenza, eccetera. E dall'altro l'elemento invece evidente, vorrei dire fisiologico, di quelle comunità e tutte le aree indigene è quello di una forte migrazione verso la città, cioè comunque c'è un'attrazione verso il progresso, c'è una curiosità, e spesso i giovani indios, uomini, donne, lasciano i villaggi, scappano nel vero senso della parola per andare verso la città. Quindi io ho fuso questi due elementi, li ho fusi in fase di montaggio, cioè questo lavoro nasce in montaggio assieme a Simone Bacchini, da cui poi è nata Arancia Film, insieme, insomma, nell'affinità nata su questo lavoro abbiamo deciso di poi costituire una società. Lui allora faceva il montatore e in questo percorso appunto poi è nata la stesura di questo racconto, dove mi sembrava molto curioso appunto fare un percorso che fosse che nascesse dall'osservazione, che era allo stesso tempo la matrice della comunità, d'identità di questo ragazzo, ma era anche il suo sguardo sul mondo. E c'è un viaggio che è comunque dalla, diciamo, dimensione primordiale, anche se non è proprio primordiale, dell'uomo, alla dimensione della società evoluta. È un viaggio che ci interroga in un qualche modo, che ci dà la dimensione di che cosa poi succede non solo a lui, ma dell'uomo in generale.
Sì, devo dire che questo viaggio poi in realtà è la ricerca di una persona, ma nel momento in cui il narrante, appunto smaterializzato, arriva attraverso le tue immagini dove ci sono realmente le masse, le folle, eccetera, perde ogni speranza di trovare qualcuno, cioè di trovare un individuo, no? E da questo punto di vista, quindi, quando tu però avevi girato quelle immagini cittadine così brulicanti di musica, di suoni, non avevi ancora questa idea?
No, non avevo questa idea, ma evidentemente poi le idee sono sensazioni che ti restano e che galleggiano e poi si fondono con quello che il tuo percorso creativo. Certo è che la dimensione della città spesso trasforma la dimensione della persona, e il fatto che lui arrivi a un certo punto a non avere più speranza e sa che non troverà nessuno è metafora anche un po' del meccanismo in cui sovente nelle grandi città o nella dimensione comunitaria più ampia di quella, diciamo, del villaggio, noi stessi perdiamo l'identità e non ci troviamo più, non sappiamo più chi siamo. Facciamo delle cose ogni giorno, siamo inseriti in un meccanismo, qua là su e giù, ma non abbiamo la coscienza, vorrei dire, quotidiana del nostro vivere.
Certo. Ecco, invece nel 2008 fai un altro documentario, Piazzati. Innanzitutto, questo documentario nasce in un momento della tua carriera in cui invece hai già raggiunto una certa notorietà, e quindi immagino che anche produttivamente, beh, ti autoproducevi, quindi anche qui.
Sì, però sì, poi comunque sì, i documentari sono una cosa che non vuole produrre nessuno in Italia. Comunque c'è la regione che ti dà due spiccioli o se no.
Certo. Ecco, in questo caso hai fatto un lavoro invece ancora una dimensione corale e comunitaria. È un documentario, secondo me, molto forte anche come esperienze, come racconti, eccetera. Diciamo brevemente di cosa si tratta. Hai intervistato una serie di anziani che, sempre in quelle zone tra Piemonte e Francia, venivano piazzati presso famiglie a lavorare, cioè sostanzialmente è un film su bambini venduti.
Per, diciamo, lavorare in affitto, come
in esatto, in affitto, a lavorare, dove c'è a un certo punto un mercato dove i bambini vengono affittati, ma come cavalli, cioè questo è sano, questo, ecco. E questi anziani raccontano con le loro tante voci, con i loro accenti, le loro inflessioni, con le loro espressioni, e tutti questi queste esperienze. non c'è assolutamente, hai evitato completamente ogni aspetto didattico di ricostruzione storica per una storia così, che avrebbe avuto anche invece, se vuoi, una forse una presa maggiore, tant'è che infatti non si capisce bene quanto dura questa cosa, perché ci sono testimoni molto anziani, ma ci sono anche testimoni più giovani. Quindi si potrebbe quasi pensare che questo fenomeno è durato ben oltre l'indigenza degli anni del dopoguerra o degli anni 30, eccetera, fino ad anni più recenti. Quindi ci dici qualcosa su come hai raccolto questi insieme?
Quando stavo realizzando Il vento fa il suo giro, per lo più appunto girato in Valmaira, ho incontrato delle persone che mi hanno parlato di questo fenomeno, mi è sembrata una cosa incredibile, cioè mi dicevano sempre, sai, a Barceloneta, dall'altra parte della montagna, c'era il mercato dei minas fità, dei bambini in affitto. Dico, come dei bambini in affitto, cosa vuol dire? E mi hanno raccontato che era abitudine per le famiglie, avendo molti figli e non avendo la capacità di sfamarli, di far sì che in primavera questi partissero per andare a, diciamo, in gruppo tutti assieme, scavallando appunto la montagna, e arrivassero a Barcelonet, dove nella piazza di Barcelonet c'era il mercato appunto dei bambini affittati. Che voleva dire? Che c'era una situazione in cui in piazza i margari della zona, insomma i pastori eccetera, sceglievano dei bambini a cui affidavano poi gli animali da gestire. Questo fenomeno, per dare qualche notizia storica, è fortissimo fino a, diciamo, il 1920-25, giù di lì. Poi nel periodo del fascismo, a causa appunto della chiusura delle frontiere con la Francia, dei grossi contrasti eccetera, si limita, viene ridotto, viene fatto quasi clandestinamente. Nel dopoguerra riesplode fino agli anni 70 più o meno.
Ecco.
Però la dimensione, diciamo, del dopoguerra, dagli anni 65 al 70-75, il fenomeno diventa più regionale, cioè le persone vanno in affitto ma magari nella pianura, vanno in Italia, non vanno oltre confine. Invece quelle che ho intervistato più anziane, due testimoni in particolare sono due persone che vanno a Cannes, una donna a fare la servente, la domestica, e l'altro invece il fratello a fare il giardiniere, no? E poi queste persone, alla fine sradicate dalle loro identità di origine, finiscono con restare lì, passare tutta la vita lì, a parte quel mese in estate dove tornano nella baita in montagna che era dei genitori, e dove potano la rosa, sistemano un po' il legno, e in questa ritualità sono sempre e comunque forestieri in ogni posto.
Forse il tuo film, dove l'aspetto di storia orale è più marcato, nel senso che veramente ci sono tutte voci individuali legate a dei corpi, a dei luoghi, a delle esperienze specifiche, non c'è mai appunto una voce superiore, no, che ti dà l'idea della grande storia, della storia riordinata da libro, come dicevi tu prima, incorporea, eccetera. Però è una storia terribile, nel senso che una delle voci all'inizio dice: noi siamo sempre stati rassegnati a tutto. E questo documentario è veramente istruttivo, perché il livello di povertà di cui qui stiamo parlando è quello di chi lavora perché è contento di poter mangiare. Quindi da questo punto di vista il documentario appunto è un'integrazione essenziale come dire, di un certo percorso di sviluppo, di progressione, insomma, della storia del nostro paese in qualche modo, anche se appunto poi è un fenomeno che continua incredibilmente, inaspettatamente, per chi non, come me, era ignorante, insomma, su questo argomento ben oltre.
E poi presentando il documentario in altre regioni d'Italia, in varie situazioni, ho scoperto che anche al sud, in varie parti d'Italia, questo fenomeno avveniva. La differenza sovente era solo nel fatto che i bambini venivano dati a famiglie nella stessa regione o addirittura nello stesso paese, no? Cioè, chi era povero e aveva 5 figli ne dava uno alla famiglia ricca, e questo stava lì, cioè addirittura veniva quasi affidato, nel senso di diventava quasi un figlio,
sì, Ho capito. Ecco, allora, sono le 6:30. Io chiederei se ci sono domande da parte del pubblico, innanzitutto. Prego. Arriva il microfono, un secondo.
Lei ha parlato del regista come di un direttore d'orchestra, no? Che armonizza e si giova di molteplici contributi. Da questo punto di vista mi sembra interessante nel suo cinema la collaborazione con il direttore della fotografia Cimatti, che credo lei abbia conosciuto sul set di Noi Tre, di Pupi Avati.
Esatto.
E per esempio nel film L'Uomo che Verrà, ho letto, ha fatto proprio tutto un lavoro sull'immagine, sulle luci, anche facendo riferimento agli impressionisti, in particolare a Pissarrot. E poi sarei, prima è stato citato dal professor Dondi, Florestano Vancini, sarei curioso di sapere quale ruolo lei ha interpretato, credo fosse una comparsa nel film La neve nel bicchiere. Ultima cosa, beh, anche qualcosa sulla sua collaborazione come chitarrista, credo, con la Teobaldi Rock di Luca Carboni. Grazie.
Ma qualcuno è andato a spulciare veramente nella mia memoria.
Stare attenti, sì, sì.
Allora, vabbè, con Florestano Vancini l'esperienza è stata piccolissima ma significativa, perché fa parte delle malattie del cinema, nel senso che da lì insomma è nata questa magia. Ricordo che appunto un amico mi ha segnalato appunto di questa cosa, c'era da fare le comparse e si girava in via Fondazza, nella zona della casa di Morandi, quelle zone lì. E ovviamente ricordo benissimo che era l'8 dicembre e le scene erano primaverili. Risultato, dopo 3 giorni di riprese, finite le riprese, io ho avuto per una settimana la febbre, sono ammalato, rovinato, proprio bronchite incredibile, perché ovviamente era molto freddo. Però la dimensione di questa magia costruttiva, a me piaceva comunque già il teatro, facevo delle piccole cose in quel senso, mi ha affascinato, era un meccanismo, era un circo divertentissimo. Il cinema, e consiglio a tutti, se non l'hanno visto, di vedere Effetto Notte di Truffaut, è una cosa bellissima anche vista appunto da fuori, osservando. Tra l'altro Effetto Notte di Truffaut è un altro dei miei, come dire, delle cose colpevoli del mio avvicinarmi al cinema. E quindi l'esperienza è stata mina, però divertente molto, ecco, da quel punto di vista lì. Mi ricordo abbiamo girato lì al Baraccano, insomma, in questi giorni. Poi ci sono stati altri 2 giorni di riprese dopo Natale, ho partecipato anche a quelle. Però mi sono portato la calzamaglia, le cose, cioè mi sono organizzato. Poi il secondo punto di cui parlavi era cioè Roberto Cimatti. Sì, allora, dopo Florestano Vancini ho iniziato un po' a collaborare e a conoscere alcune persone nell'ambito del cinema bolognese, e in queste collaborazioni, da queste collaborazioni così estemporanee, un giorno da Ferreri, a un certo punto mi ha detto: guarda, vieni avanti a fare un film a Bologna, hanno bisogno di, qua c'era uno che doveva fare produzione, hanno bisogno di qualcuno che venga, tu sai fare un po' queste cose. Dico: no, boh, non lo so, però mi arrangio, cioè, insomma. E quindi è iniziata questa avventura anche lì a Villa Albergati, esperienza molto divertente, film in costume con carrozze, cavalli, eccetera. Ed è stata la conferma della malattia, nel senso che alla fine di quell'esperienza lì, malgrado tutte le difficoltà, soldi zero praticamente, insomma era rimasto qualcosa di emotivamente forte dentro di me. Alla fine delle riprese ero malinconicamente commosso, e in quel momento comunque ho conosciuto delle persone che poi sono state significative anche nel percorso, negli anni della mia evoluzione nel lavoro. Roberto Cimatti è una di queste persone, ma anche Giancarlo Basili, che faceva lì uno dei suoi primi film come scenografo, è stato poi lo scenografo dell'Uomo che Verrà. Devo dire che la cosa particolare di quegli anni e delle esperienze di Avati in quel periodo a Bologna è che comunque sono molte persone che hanno collaborato in quegli anni e sono poi diventati dei professionisti molto quotati nel cinema italiano. Anche Filippo Corticelli, altro direttore della fotografia, allora mi ricordo che faceva il microfonista, se non sbaglio. E quella è stata un'esperienza importante. Poi tocco l'ultima cosa che hai citato con piacere, perché se in un qualche modo c'è stato anche un avvicinamento al mondo del cinema da parte mia, lo devo a, e mi piace ricordarlo qui, anche a una persona, ahimè, che tutti conosciamo e conoscevamo, recentemente scomparsa, che è Lucio Dalla. Perché io lavoravo in quegli anni, ho fatto un anno diciamo alla Fonoprint di Bologna come assistente fonico, insomma ingegnere del suono, assistente ingegnere del suono, assieme a, insomma, a persone secondo me molto brave, Maurizio Biancani ed altri, e collaborando con Lucio nell'album 1983, facendo Bollicine di Vasco Rossi e altre cose molto significative in quell'ambito. E Lucio, sapendo che ero molto appassionato, insomma, a cose diverse, tipo teatro e cinema, mi ha messo in contatto con l'aiuto regista di Pupi Avati. E da lì è nato il percorso importante. Peraltro devo dire, insomma, poi io ero fuori Bologna quando è avvenuta la scomparsa di Lucio, che credo appunto sia per tutti noi un riferimento culturale straordinario, ma al di là di questo, anche nella sua dimensione di umanità e di grande libertà. Cioè, una delle cose nel periodo in cui abbiamo lavorato assieme per un anno, insomma più o meno, che ho raccolto da lui e che è rimasto nel mio patrimonio, diciamo, di esperienza, è il senso appunto di libertà e di fiducia in se stessi, cioè nella capacità di credere e non mollare, nella capacità di andare oltre il giudizio degli altri, di andare oltre le critiche, ma di essere coerenti con se stessi. Lui in questo era un uomo, se vogliamo, anche in certi momenti scomodo, no? Nella logica di alcune dimensioni pubbliche, eccetera, ma straordinariamente vero e coerente, oltre ad essere, io credo, un poeta e un musicista pazzesco. Io ho avuto il piacere di vederlo in studio nel momento in cui creava, e lì, in quei momenti lì, ho avuto proprio la sensazione e la cognizione di come è bello vedere che il talento esplode creativamente, la genialità, come si suol dire, no? Come forse nella storia abbiamo potuto vedere in Leonardo, in tantissimi artisti, tutti gli artisti, ma anche gli ingegneri, no? Hanno nel loro specifico quel qualcosa che sboccia. E così, niente, un ricordo, anzi sono contento della domanda perché mi ha permesso di agganciare questo. I Teobaldi Rock, per legarsi, eccetera, erano un gruppo musicale che suonava qui vicino, molto vicino, e che faceva riferimento alla parrocchia che c'è qui fuori, che si chiama Maria Regina Mundi, dove c'eravamo io, Luca Carboni, Giovanni Canamela, altri, insomma, un 5-6 persone che, insomma, per un periodo magico di quella che erano gli anni, i primi anni 80 bolognesi, dove c'erano questi gruppi delle cantine, hanno suonato e hanno avuto un po' di soddisfazioni, tant'è che poi appunto Luca, dopo poco, quando io ero alla Fonoprint, in pratica ha iniziato la produzione del primo disco con Lucio, e via andare.
Grazie anche per questo spaccato musicale, che effettivamente
nella magia di una Bologna che allora, secondo me, era molto molto viva. E adesso fa un po' più fatica.
Meno, diciamo.
Cioè, poi magari viva lo stesso, diciamo che si fa più fatica probabilmente a venire fuori, non lo so, la sensazione è che allora, ma qui si aprirebbe un dibattito di non so quante ore, allora a 20 anni tu eri nella sensazione, nella dimensione di poter fare qualsiasi cosa, vorrei dire banalmente che ad oggi appunto Luca Carboni è Luca Carboni, io sono riuscito a fare il mio lavoro, diventare regista, eccetera, altri, insomma, cioè c'era questa dimensione palpabile di poter pensare al futuro con entusiasmo e di sentire che si poteva realizzare. Il problema delle giovani generazioni di oggi è che invece sembra sempre di dover annaspare, sperando che qualche vecchio muoia per ritagliare uno spazietto magico. Se voi guardate la televisione è imbarazzante, a mio avviso, nel senso che la presenza dei giovani è solo nella parte compresa tra la fine delle mutande e i piedi o più in su, cioè nel senso che sono solo sovente dimensioni da oggetto, e questo è triste, perché invece il valore, credo, e l'energia di una società vera è nelle classi giovani, nelle persone, le persone che possono rilanciare anche l'Italia, che comunque in generale in ogni dimensione, e vengo dal Brasile dove questa cosa è evidente in un modo totale, l'energia dei giovani è quella che fa da motore al mondo. Ma purtroppo noi siamo una società un po' vecchia, anche un po' annichilita, dove le persone che hanno potere spesso se lo tengono ben stretto.
Altre domande?
Posso parlare del...
Ah, qui ci sono le curiosità. Già, è chiaro, immaginavo che qualche cosa sul nuovo film. Sappiamo che non ha titolo. È così, allora, ancora abbiamo letto sui giornali questa cosa. Poi.
Sul nuovo film non posso parlare più di tanto, anzi quasi per niente, ecco. Perché ho avuto... Insomma, è una scelta fatta sia da parte mia che dai produttori, eccetera, di non raccontare più di tanto. E siccome ho già detto di no a molti colleghi giornalisti che sono venuti, che mi hanno telefonato, circondato, anche affettuosamente, continuo su questa linea. Posso dire solo quello che si sa già, che parte di questo film è girato in Amazzonia, che sono stato in Amazzonia da agosto, praticamente fino a fine gennaio, che è stato un lavoro interessante, forte, intenso. Spero che sia un film non brutto, cioè, nel senso che sia, non so se potrà essere intenso e forte e riuscito come l'uomo che verrà, ma spero che comunque abbia un senso, ecco, credo che l'importante nel lavoro che sto facendo è che ci sia sempre un senso.
Noi abbiamo praticamente finito il tempo a disposizione, se non ci sono altre domande io chiuderei anche qui. Allora ringrazio Giorgio Di Dritti che
grazie a voi.
È stato presente malgrado il suo lavoro sia in corso, e vi saluto settimana prossima.
Grazie a tutti.